Sometimes per Gem. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Ultima Traccia. Io sono Loretta da Costa Perrone in questo venerdì 29 agosto, per accompagnarvi appunto nell'ultima traccia della settimana, quella così, no, che ci lascia addosso qualcosa, perché Ultima Traccia è il programma che esplora un po' le canzoni, i ricordi e così, i ricordi soprattutto degli anni tra il 1990 e il 2005. Anche oggi ho un ospite speciale al mio fianco che ha preso completamente il possesso della mia playlist, quindi chiaramente, come direbbe lui, oggi si ascolta bella musica, giusto? Abbiamo qua con noi Giuliano Dottori.
Ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie mille, sì, è un po' esagerata questa versione, ma va bene, l'accetto.
No. È così, però.
E tu mi hai detto, scegli le canzoni, io ho scelto delle canzoni. Mi sono attenuto esattamente al piano.
No, io ti ho detto scegliamo le canzoni al plurale, ma va bene,
plurale,
dai.
Me lo son perso, allora,
scusami. Perché ho invitato Giuliano Dottori? Perché è un ottimo esempio di Gen X, perché qua, sapete, noi parliamo spesso di generazioni. Giuliano Dottori fa parte della generazione prima di noi millennials, quindi diciamo che è quella generazione che sicuramente oggi fa un po' di polemichetta con noi millennials, perché dicono che la musica loro era meglio, le cose loro le erano più belli, loro hanno vissuto le cose migliori, giusto?
Sì, guarda, infatti sono il re, guarda, di questa versione, assolutamente. No, invece io penso che ogni epoca ha chiaramente i suoi grandi artisti. In realtà con i millennial, dai, non c'è tanta guerra, in realtà,
no,
onestamente,
magari tu. Ecco, adesso io sto
mi interessisce più la musica di oggi,
ok,
ecco,
ok,
se devo dare un'opinione.
No, no, vabbè, però diciamo che quando, non so, partono le Spice Girls o Ambra o robe così, tu non è che fai salti di gioia.
Beh, sì. Okay. Certo, non faccio salti di gioia.
Ok, però appunto, ecco, non siamo qua per litigare, non siamo qua per farci la guerra, appunto, perché in realtà è un grande estimatore anche Giuliano della musica tra gli anni 90 e il 2005, ma quello che mi piacerebbe fare in questa puntata è che tu ci raccontassi un po' invece il punto di vista di un ventenne. Cioè,
ventenne,
il pezzo che abbiamo
sì.
ascoltato è del 96,
20
tu avevi 20 anni. Raccontaci
giusti.
Un po'.
Beh, allora, intanto questo è No Code. Io sono sempre, come dire, per le opinioni forti, e per me No Code è il disco più bello dei Pearl Jam. E anche superiore a Vitalogy. So che potrebbe generare un po' di polemica, ma mi piace moltissimo questo disco. Ed era un disco anche con un bel packaging, anche quello di Vitalogy era bello in realtà, col finto vinile. E questa era proprio la traccia di apertura di quel disco lì, e i miei ricordi di quegli anni sono legati principalmente appunto a mio fratello, cioè che vivevamo la musica insomma insieme, quindi spesso quando usciva un disco nuovo di una band, insomma, che seguivamo, era sempre un po' una sorta di piccolo rito, no? Andarlo a comprare, metterlo su
Che
e metterlo
bello.
alla prova, diciamo, del nostro stereo.
Certo. E video? C'era un video di questa
E no,
canzone? No.
non mi pare.
Però vabbè,
Non mi
magari poi
pare.
ne riparleremo più avanti di video se hai
Certo,
qualche altra chicca.
ho voglia.
Allora dai, se ammettiamo il prossimo pezzo,
Certo.
sempre scelto dal mitico Giuliano Dottori.
Long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving, but the days go by so fast, and it's one more day up in the canyon. One more night in Hollywood. If you think that I could be forgiven, I wish you would. Talked a little while about the year. I guess the winter makes you laugh a little slower, makes you talk a little lower about the things you could not show her. And it's been a long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than. Can't remember all the times I tried to tell myself to hold on to these moments as they pass. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. So long since I've seen the ocean, I guess I should. Na 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 na, na na na.
la 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 yeah.
Che bello, A Long December, Counting Crows. Sono qua con Giuliano Dottori. Io non ho mai sentito questa canzone nella mia vita. Siamo nel 1900.
Mi dispiace.
Lo so.
Siamo sempre nel 96.
Esatto, siamo sempre nel 96. Io ero sintonizzata su altri lidi, tipo le Spice Girls, forse con Wannabe.
Sì, può essere,
e altre cose di questo tipo. Però appunto ho invitato Giuliano Dottori, musicista, produttore, grande esperto di musica, grande personalità, che ne sa pacchi di musica. No, è vero, perché ridi?
No, sembrava leggermente... No, va bene, scherzo.
No, no, ma figurati, se no non... Cioè, mai mi permetterei, ho grande stima, davvero. No, è che non volevo litigare, capito? In questa battaglia Gen X, Gen Y, però appunto mi piacerebbe invece che facessimo un po' di racconto anche intergenerazionale, no? Quindi, per esempio, quest'altro pezzo, tu avevi sempre 20 anni.
20 anni, sempre 20 anni. Counting Crows, uno dei grandissimi amori della mia tarda adolescenza, barra inizio, diciamo, dell'età un po' più adulta. Questo è il secondo disco. I Counting Crows erano usciti nel 93, abbiamo fatto un successo pazzesco con Mr. Jones, che sicuramente ti ricordi, no? Quella che fa
certo,
quella lì.
Ok, ce l'ho.
E io innamorato, Adam Duritz, che è il cantante, l'autore di questa band, penso che sia uno dei più grandi, se non il più grande songwriter, diciamo, degli ultimi 30 anni. Ho una stima infinita proprio per lui. E qualche anno fa riuscì anche a infilarmi tramite le mie... No, vabbè, semplicemente feci una richiesta ufficiale per aprire il loro concerto al Carro Ponte, okay, a Milano. E il concerto venne ovviamente annullato per pioggia.
Mamma mia.
Ma... devo dire che quel stare semplicemente in backstage e conoscere appunto Adam Duritz e schiamarci quattro chiacchiere, io ero a posto.
Certo,
non c'è stato,
ci credo,
niente da aggiungere.
Un mito.
Un vero mito. Questa è una canzone clamorosa, secondo disco molto bello, e poi diciamo che i primi due dischi sono straordinari secondo me come canzoni.
Però appunto io quello che volevo chiederti è, tu nel 93, che avevi invece 17 anni, 18-17, li avevi già, cioè il primo disco tu,
sì,
ce l'avevi,
sì,
l'avevi preso?
Sì, no, io l'ho visti live la prima volta, e c'era ancora i Rolling Stone, prima che diventassero degli appartamenti. Li vidi a Rolling Stone la prima volta, e era il tour di quel disco lì, credo, quindi poteva essere il 94 o il 95, prima
quindi
volta,
sì,
in Italia.
Andavi ancora ai concerti?
Ah, voglia, beh, certo.
Dischi fisici che aprivi?
CD. Sì, sì, CD. Non era ancora, diciamo, scoppiata la moda del vinile, no? Che sarà almeno di 10 più anni dopo. CD, diciamo che era il grande momento storico dei CD, diciamo dal 91, 90-91 grosso modo, fino poi a quando è scoppiato tutto.
E dove li compravi i CD a Milano?
Allora, i CD a Milano li compravo
da Ricordi,
da Buscemi, da Messaggerie, sì, insomma, i soliti posti, ecco.
Certo,
sì, sì.
I soliti posti che non esistono più.
Poi è arrivata la Fnac verso gli inizi degli anni zero, se non ricordo male, e sì, comunque tutti i luoghi che...
non esistono più.
Sono spariti.
Sì. Andiamo avanti con la musica, allora.
Oh, yes!
Dai!
Like a paper tiger, torn apart by idle hands, through the helter-skelter morning, fix yourself while you still can. No more no more cinders from the sky. stupid, doggone, defective.
Paper Tiger Back, ultima traccia, Radio Popolare, benvenuti e benvenuti a chi si fosse collegato in questa sera. Siamo appunto qui insieme a me, Loretta da Costa Perrone, ho l'ospite specialissimo Giuliano Dottori, musicista, produttore, artista, personalità così piena di risorse musicali, ma in questo caso è stato invitato non solo per queste sue grandi conoscenze che sicuramente portano a me dell'arricchimento, perché tante canzoni non le conosco di queste che sono in playlist, ma questa di Beck per esempio sì, quindi evviva.
Sì, sì, no, beh,
sono brava.
Brava, bravissima.
Ok, anche perché è 2002, quindi stavo crescendo anche io.
Tra però... un Backstreet Boys
Esatto, però appunto tu nel 2002 invece eri già più grande.
Ero già grandicello, sì, 26 anni nel 2002.
Quindi la tua, il tuo gusto artistico, il tuo anche vivere, no? La musica,
certo,
era già maturo.
Sì, sì, ma infatti poi Beck è uno di quegli artisti per me appunto straordinari. Questo disco, poi io poi mi spiace, parlo sempre dei dischi, magari da un punto di vista anche un po' tecnico, ma questo disco penso che sia uno dei dischi migliori proprio a livello di suono. È un disco prodotto da Nigel Godrich, che insomma è uno dei più grandi produttori della nostra epoca. È un disco che suona in maniera veramente spaventosa. E questa, parlando di ricordi, è interessante, perché questo tipo di attenzione alla qualità sonora, io credo che, ecco, forse la nostra generazione è stata l'ultima generazione che per la quale era importante, era molto importante questa cosa, cioè nel senso che comunque dai nostri genitori, noi compresi, lo stereo di casa era motivo di orgoglio, cioè anzi proprio era, cacchio, ho preso questo amplificatore qua con queste casse, vieni a sentire la musica a casa mia, che figata, no?
Hai ragione, è vero.
Questa cosa si è molto persa ed è, diciamo, uno dei motivi per cui il mondo è andato a rotoli.
Insieme a internet, però.
Dopo, se vuoi, parliamo di internet, sai, okay, che ho delle opinioni molto forti su,
sì,
internet.
Sì, giustamente. È vero, hai ragione, è vero, è vero. Anche perché appunto la mia generazione, cioè io ho vissuto un po' lo stereo, però in maniera completamente diversa, perché ho iniziato forse a vivere di più anche la volontà di isolarsi, no? Con le cuffiette, il CD portatile, poi l'avvento dell'MP3, perché io avevo l'iPod.
Certo.
Quindi,
beh, diciamo che questo modo di ascoltare la musica in maniera solitaria già appartiene alla mia epoca, perché, certo, i Walkman sono esattamente una roba degli anni 80. Se noi pensiamo a Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, lui c'ha il Walkman con le cuffiette, no?
Certo.
E quello era un po' il nostro modello. Però appunto l'altra cosa che mi ha fatto un po' riflettere anche relativamente a questo mio ultimo acquisto, no? Io ho comprato questo registratore a cassetta a quattro piste con cui mi sto iniziando un po' a divertire, no? Che per la cronaca è il modello che ha usato Springsteen per fare Nebraska, nell'80, disco che è uscito nell'82, l'ha fatto nell'81 questo lavoro. E riflettevo sul fatto che io, che sono del 76, da musicista e fruitore, ho fatto veramente tutta la trafila, perché io le prime esperienze lo registravo su nastro, sui nastri veri, e poi anche su ADAT in parte, e è arrivato poi a un certo punto Pro Tools, siamo passati al digitale, ma da fruitore a casa mia c'erano i vinili, poi sono arrivate le cassette, e le cassette appartengono al me bambino.
Certo.
Nel 91 arriva, si afferma il CD, poi se vuoi parliamo un po' di questa cosa qua, che è sempre molto divertente raccontare perché poi il CD e non qualcos'altro, perché c'erano tante proposte digitali prima che poi vincesse il compact disc. E poi a un certo punto arriva Windows 95, arriva Windows 98, irrompe, diciamo, la cultura digitale in ogni casa, arriva il protocollo MP3, la compressione MP3, e lì chiaramente succede qualcosa. E noi appunto siamo forse l'ultima generazione che ha vissuto tutto questo cambiamento, e per poi adesso ritrovarci un pochettino smarriti. Forse la moda del vinile è anche una risposta a questo smarrimento.
Ok, interessante. Ma adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che piace anche a me, e insomma la sento,
l'ho scelta apposta,
anche molto mia, grazie, sei stato molto carino, e poi torniamo e andiamo avanti con questo discorso che trovo molto interessante.
Partirei da zero. se non essere felice non sono meno vivo, non sono meno vivo.
Milano Circonvallazione Esterna, After Hours, ultima traccia, Loretta da Castaperrone insieme a Giuliano Dottori. Io questo disco è del 99. Io ancora non ero arrivata agli After Hours, perché io ci arrivo nel 2002 con
quello che non c'è.
Esatto, io li acchiappo lì. Quindi questo disco poi lo recupero dopo insieme a tutta la discografia precedente. Hai voglia di raccontarci quello che c'è, cioè di andare avanti col discorso degli MP3, CD eccetera?
Sì, allora diciamo che, e poi apro una parentesi, mi collego agli After Hours sempre sul il lato nostalgia, e lì all'epoca varie case, diciamo che varie fabbriche si misero a pensare appunto un supporto digitale, nel senso che era una cosa che era nell'aria. E ricordo che c'era, se non ricordo male, la Philips che aveva fatto il Laserdisc, che era fondamentalmente grosso come un vinile, quindi un padellone così, ma cioè, immagino un compact disc
enorme,
però molto grosso.
Ma aspetta, scusami, un passo indietro, l'esigenza qual era?
Era
eliminare le cassette.
L'esigenza era di aumentare la qualità sonora audio e okay, quindi avere un supporto che utilizzasse fondamentalmente il digitale, insomma una sorgente digitale e non analogica. Questo
okay,
è un
okay,
principio.
Vai, okay.
Che poi è stata una grandissima illusione, secondo me, perché la grande differenza dei compact disc e dei vinili, che io ho magari un vinile, non so, del 62, magari c'è qualche graffietto, lo metti su, ma lo ascolti. Un compact disc, una volta che si graffia, ciao.
No, ma soprattutto
è stata una fregatura
oggi
galattica, dove
li riproduciamo i compact disc.
E tra l'altro, esatto, poi sono spariti completamente i mezzi per riprodurli. Però appunto c'era il Laserdisc, che fu un fiasco colossale, e c'era anche il DAT, che erano delle cassettine molto piccole, che vennero un po' usate nell'ambito di musicisti, perché appunto erano molto comode, c'erano questi lettori, era molto comodo da anche per registrare tipo i demo eccetera. Però diciamo poi il CD, il compact disc, si è affermato. Poi, se ti ricordi, avevamo fatto anche il compact disc, quello, il mini compact disc,
certo,
il mini CD con dentro
sì,
un
sì,
singolo eccetera,
sì.
E quindi un po' questo, quindi è sempre divertente vedere che quando arriva poi una cosa, no? Cioè si afferma una cosa, è una delle possibilità, no? E poi
certo,
non so se è il mercato o che cosa.
E cosa volevi dirci degli After?
Degli After Hours, in realtà mi ricollegavo a quell'epoca lì, perché mi piace ricordare, ma in virtù del fatto che ho visto recentemente questa bella mini podcast video dedicato al Jungle Sound, che per chi appunto è un po' più giovane, il Jungle Sound è stata una sala prova, studio di registrazione in via Pestalozzi, quindi zona Naviglio Grande, fondato da Rioda, Fabrizio Rioda, che era il chitarrista del Ritmo Tribale, e in cui diciamo che praticamente tutta la scena, tutti i musicisti milanesi a un certo punto andavano lì o a provare o a registrare eccetera, e tanto che poi divenne proprio un luogo anche proprio di grande incontro, e gli After Hours in realtà appunto ho visto anche la puntata appunto con Manuel e Fabrizio Rioda, che ripercorrono un po' la storia del Jungle Sound, e quindi in realtà io gli After li conosco da sempre, non so come dire, cioè anche personalmente da tanti anni, un po' perché c'era quel luogo in comune, però devo essere sincero che dal punto di vista musicale in realtà non è che mi piacessero molto all'epoca, cioè riconoscevo che facevano delle cose belle, ma ero molto molto esterofilo all'epoca, e quindi la musica italiana la cagavo pochissimo,
okay. Vabbè, ci
quindi
sta.
È uscito Hai paura del buio, ho detto figata, però non è che mi ero comprato appunto il CD. Invece poi successivamente sono andato un po' a ritroso e li ho un po' scoperti anch'io più dopo, verso ballate, diciamo che mi sono un po' innamorato, poi appunto avuto anche il piacere poi di collaborare ad esempio con Giorgio in quegli anni lì, e quindi poi abbiamo sono andato un po' a ritroso, ecco. Però ecco, questo piccolo video podcast, sono delle puntate da 20 minuti, c'è Manuel, c'è...
E dove si trova? Cos'è?
Su YouTube.
Ah, no, ok, ma come lo troviamo?
Jungle Sound, penso che sia Jungle Sound, video, qualcosa.
Vabbè, poi magari lo diciamo per chi è interessato. Andiamo avanti con la musica. Vai. Sempre, e poi torniamo a chiacchierare insieme.
Questi erano i Radiohead con Optimistic, canzone tratta dal loro disco più bello, che è Key Day del 2000. disco, in realtà è un disco doppio, no? Perché sono uscito a distanza di un anno, KJ Amnesiac, ma è concettualmente un unico disco di una grande band di quell'epoca.
Concordo, e anche in questo caso, vabbè, io non c'ero arrivata nei tempi giusti. Quindi questo di che anno è?
2000.
Non ce l'avevo. Però i Radiohead
2000
ce l'avevo.
Millennium, secondo me, era uscito Millennium dei Backstreet Boys. Non voglio insistere su questo tema, ma mi sembra che no. Everybody, yeah,
sì, sicuramente.
Rock your body.
Bello, figata. Video tra l'altro straordinario.
Backstreet's back.
All right. Giusto, certo, ma
no, però poi sai che quando no, ma niente, poi quando ci sono queste liriche, no, questi testi così, cioè figurati, io mi inchino, insomma, Backstreet's Back, cioè nel senso una band la cui canzone è Siamo tornati, per me è fantastico, cioè hanno vinto loro, capito?
Vabbè, ma
cioè,
era...
mica questi intellettuali che ci asciugano, capito?
Ma no, ma non è vero, però è chiaro, no, che
scherzi,
secondo me,
figurati.
No, però adesso seriamente, secondo me una ragazzina, secondo me ci poteva stare che avesse anche quel tipo
ma
di,
certo,
cioè che captasse di più quella roba lì, soprattutto perché, e questo è un altro tema che avrei piacere di affrontare con te, però appunto non so se sei addicted o meno di MTV.
Allora, diciamo che la mia generazione, come tu sai, ha inventato MTV.
Come tutto.
Quindi MTV, tra l'altro, vabbè, MTV Italia non ricordo esattamente l'anno in cui è stata accesa. Ricordo però che prima che iniziasse MTV Italia si vedeva MTV, diciamo, Europe.
Sì.
E credo che fossero comunque... Inizio anni 90, secondo me.
Guarda, non mi ricordo perché ne abbiamo parlato con Daniela Calvi, che è stata ospite due volte fa, e lei diceva, e mi ricordo il momento in cui è arrivata MTV a Melz, cioè MTV Italia, che lei aspettava con i suoi amici, insomma, però ovviamente non ricordo l'anno. Però intendo dire, tu la MTV la guardavi,
sì,
la
sì,
vivevi,
allora,
guardavi i video,
io
guardavi i programmi.
Ho l'età che ho e quindi ovviamente ho vissuto prima di MTV Video Music,
okay,
che è stata comunque un'esperienza televisiva super, è stata una roba super Video Music, con il fantastico Roxy Bar di Red Ronnie prima che poi perdesse la brocca,
okay, sì.
E però all'epoca era un programma di musica live, ecco, questa è un'altra cosa, se vogliamo metterla appunto sul ai nostri tempi era meglio, adesso è peggio. E all'epoca devo dire che c'era un sacco di musica dal vivo proprio, c'era proprio in televisione, intendo, scusami, cioè c'era proprio il concetto del suonare live,
okay,
e c'erano tante trasmissioni, c'era anche la Rai che faceva delle trasmissioni musicali in cui si suonava dal vivo, e questa cosa si è un pochettino persa, e questa secondo me è un'altra cosa molto grave, perché chiaramente se i più piccoli, i più giovani, intercettando magari qualche volta la televisione, vedono costantemente solo l'half playback, cioè quello che canta live sulla base o addirittura il playback, è difficile che gli venga voglia, no, di prendere in mano uno strumento. Riflessione forse un po' banale, però è così. Quindi sì, Video Music a bomba, e successivamente MTV tantissimo, devo dire, fino a quando hanno cominciato un po' i palinsesti,
certo,
che a me personalmente mi annoiavano,
immagino.
Quindi, ovviamente
Maccarini,
TRL era, certo, una roba terrificante.
Aspetta, tu quanti anni avevi? Lì era almeno il 2002, secondo me.
Beh, era già una roba per me,
basta,
terrificante,
eri troppo grande. No, ma infatti io lo dico spesso che in realtà poi al di là delle questioni generazionali c'è anche un tema anagrafico, perché
certo,
banalmente
sì,
tu
sì,
eri più grande, pensavi ad altro, cioè avevi 20, quanti anni avevi? 27, 25?
26, 25.
Vabbè, cioè sì, nel senso, certo, eri un uomo che
no, poi cioè, che c'entra, cioè semplicemente no, mi quella roba lì del
tuo
Duomo con tutte le fan sotto,
non era più il tuo,
la trovavo una roba
assolutamente, sì, però un po' prima di questo tu i video li guardavi,
sì, sì,
li registravi, ti incantavi a guardarli, o eri più solo da Beavis and Butted, Daria e o
no,
neanche quelle robe lì?
No, devo dire che anche tutta quella parte lì, diciamo, di show mi annoiava molto. Mi piaceva molto, ovviamente, io, vabbè, da musicista, ovviamente mi piaceva molto Enrico Silvestrin, che aveva fatto all'epoca anche un programma che si chiamava Supersonic, se non ricordo, sì, sempre con la musica live, con una bella attenzione anche alle cose nuove, eccetera. Però sai, il problema mio è che ovviamente io faccio musica da sempre, e quindi in qualche modo, che è un po' una condanna, se vuoi,
mamma mia, veramente,
alla fine era quasi sempre, non tanto per svago, no? Guardavo sempre magari MTV per dire: cavolo, guarda che figata sta roba, questo video, guarda, cioè, anche per captare magari delle idee, capito? Per, certo, magari vederle un po' scopiazzare qualcosa, eccetera. Però MTV andava a ruota, cioè andava
a
proprio,
casa tua andava a ruota, sì, anche, sì, con tuo fratello la guardavate?
Sì, sì, andava, okay, a ruota, sì, sì, si guardava proprio tanto tanto.
Ecco, però appunto vedi che c'è poi un
gli MTV Music Awards. Comunque fino a un certo punto ce li guardavamo, cioè,
ah, ecco,
sì,
vedi?
Sì, assolutamente.
Ok, ok, beh, bello, dai, figata. Quindi per un attimo abbiamo, guardavamo le stesse cose.
Diciamo che da quando hanno cominciato, da quando è arrivato Cercasi VJ, okay, da lì in avanti, diciamo,
Cercasi
che
VJ, sì,
quella roba lì, diciamo, ha,
sì,
decretato,
sì,
l'inizio della fine.
Ma neanche Chris and Chris?
Chris and Chris, tra l'altro, io una delle due Chris la vedevo sempre a Jungle Sound,
ecco,
perché suonava, aveva,
perfetto,
una band.
E Giorgia Surina?
Era carina. Giorgia Surina, grandissima personalità, diciamo.
Quindi vedi che c'era ancora qualcosa di buono,
sì,
da guardare,
sì,
anche per un giovane 27enne. Dai,
poi mi piaceva
ascoltiamo...
come si chiamava, scusami,
no,
la Camila.
Ah, Camila Raznovic.
A me piaceva molto.
Beh,
sì,
certo, ma lei faceva Love Line.
Quello
faceva...
non mi piaceva, mi
piaceva,
annoiava,
certo,
però mi piaceva come presentava.
No, certo,
molto,
poi c'era...
molto brava lei.
Vabbè, ma secondo me comunque tutto quel palinsesto lì è stato bellissimo.
Poi Enrico Silvestrin, grande cuore rosso-nero, quindi insomma,
ecco,
ogni tanto lo è.
Certo, ci sta. Dai, adesso ci ascoltiamo un altro pezzone e poi magari parliamo di video.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la. Little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. The wind did roar and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by his lily white hands. Come take him by.
Ultima traccia, questa è Henry Lee con PJ Harvey, Nick Cave e PJ Harvey. Andiamo un po' veloci perché appunto volevamo ascoltare qualche altro pezzo.
No, ma di quello che mi stavi dicendo, abbi il coraggio. Dimmi che sto parlando troppo, abbi il coraggio di dirlo, non c'è problema.
Vabbè, perché di
ti
solito...
sei presa la responsabilità di parlare sopra Nick Cave e di tagliare una strofa, va bene, cioè non c'è problema, è colpa mia perché parlo troppo.
No, è perché poi rispetto alla selezione, siccome volevo far sentire le altre quattro canzoni che sono comunque molto belle, molto interessanti, e sono certa che tu abbia cose interessantissime da dire, purtroppo la puntata dura un'oretta,
troppo poco, infatti,
esatto, troppo poco. Quindi
facciamo un appello a Radio Popolare,
dai,
vogliamo
dici.
Un'ultima traccia che dura due ore.
No, per carità.
No, allora parliamo di video, no? Parliamo di video music,
esatto.
Di MTV, parliamo di videoclip. Allora, come avete capito da, anche da questa selezione musicale, diciamo un po' alternative barra un po', come posso dire, di un certo spessore e magari anche di una certa pesantezza per alcuni, posso immaginare. Ovviamente ho sempre un po' schifato i video con i balletti e gli ammiccamenti in camera. Questo video è meraviglioso perché c'è solo Nick Cave e PJ Harvey su una sedia con un fondale verde, mi sembra verde petrolio, che cantano, fanno un playback, si abbracciano, è un video struggente, proprio meraviglioso. Il disco appunto è Murder Ballads ed è un video semplicissimo e sono i video che a me piacciono.
A proposito di video, vabbè, è partita Grace, vuoi dire qualcosa adesso? L'ascoltiamo, ne parliamo dopo?
E ascoltiamo un pezzo.
Dai.
Anche perché insomma...
Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die.
Jeff Buckley, che
Jeff Buckley,
e ce lo racconta, ci racconta qualcosa,
sì,
del
realtà...
Jeff Buckley italiano, posso dire, che
sì,
tante
buona
volte
volta.
Vabbè, però tante volte ti è stato fatto questo bellissimo complimento,
purtroppo non per la voce né per le capacità vocali e tecnicamente, come dire, anche di scrittura, ma perché ho così un po' lo sguardo, forse era un po'... vabbè, comunque. E allora, questa infatti è una storia molto breve in realtà, perché ovviamente nel 94, che è l'anno di questo disco, come dire, sì, c'erano le fanzine musicali, però non c'erano tantissimi modi di scoprire, no, nuova musica, non c'era quel tipo di bombardamento a cui siamo abituati. Io semplicemente intercetto la fine del video musicale di Grace, che è, per chi conosce questa canzone, spero in molti, è la parte in cui appunto Jeff Buckley fa questo poi acuto incredibile che ogni volta che lo sento mi fa venire ancora la pelle d'oca. E solo che si vede che l'avevo acceso appena dopo che era stato proiettato il nome con il titolo della canzone.
Okay.
E quindi ho rincorso in qualche modo Jeff Buckley per un bel po', perché non riuscivo poi più a intercettare questo video, che chiaramente non è stato una hit, cioè era un disco che ha avuto successo, ma come dire,
non lo passavano ogni mezz'ora, certo.
Non, esatto, non era Jerry Halliwell,
certo.
Che It's Raining Man, mica, a bomba, capito? E quindi ho questo ricordo di dire, cavolo, io questa cosa qua la devo assolutamente scoprire, e non riuscivo a scoprirlo. Poi ho scoperto che appunto era Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, che questo disco è, poi ovviamente qualche anno dopo, purtroppo, come è noto, ha perso la vita perché ha avuto la brillante idea di buttarsi nel Mississippi a mezzanotte vestito, ed era tra l'altro anche sobrio perché era una persona pulita, e niente, quindi abbiamo perso uno dei più grandi talenti forse della musica, insomma, degli ultimi anni.
Però bella questa storia, vedi? Perché era così, se ti perdevi il pezzo giusto in cui c'era il titolo. E poi scusa, come hai fatto
Secondo me semplicemente dopo vari tentativi ho ribeccato quel video. E
quindi vedi, l'hai un po' aspettato. Sì, no, certo. Forse è questo il momento dell'acuto?
Sì, tra poco.
Ecco, allora dai, ci ascoltiamo questa coda finale e poi andiamo avanti.
Eccoci qua. Sembra la sigla di Un posto al sole all'inizio, però.
Non è un errore, signore e signori.
È tutto voluto. Perché adesso ascoltiamo il vero Jeff Buckley italiano.
5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede. Scava dentro la ferita e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui in me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando. Aiutami a distruggerti.
Direi che è sufficiente. Senti qualche voce, cavolo.
Vabbè, ma l'hai scelta tu, scusa. Sì, l'unico italiano dopo gli After Hours.
Guilty Pleasure. Guilty Pleasure.
Dici di più.
In realtà, Guilty Pleasure, ma in realtà solo questa canzone e La Notte dei Pensieri, perché poi tutto il resto, onestamente, no. In realtà, come dire, non è proprio la mia roba, ma non so come mai ho iniziato a suonare al pianoforte e a un certo punto è diventata una sorta di piccola sigla di chiusura del lavoro in studio. Cioè, qualsiasi artista c'era in studio da me, alla fine giornata partivo col tema dei 5 giorni e
bellissimo.
Cantavo sta roba. E poi dopo l'ho riscoperta, come dire, sempre con l'orecchio un po' del professionista, perché questo pezzo ha un arrangiamento clamoroso, cioè proprio musica italiana anni 90 in purezza, proprio a un livello di artigianato, chiamiamolo così, elevatissimo.
E sale, no?
E lui anche. Sale, sì, ma questa è un po' la scuola Venditti, no? Che va sempre su. Ma senti qua, bellissimo.
Senti, siccome siamo arrivati praticamente alle battute finali, mancano 6 minuti, tipo, volevo chiudere con l'ultimo pezzo che hai scelto, che è Something About Us dei Daft Punk. Non so se avevi le ultime cosine da dire su questo pezzo, in generale, così poi salutiamo, chiudiamo e lasciamo andare la musica.
Beh, no, sui Daft Punk in particolare non molto, è una band che ho seguicchiato così un po' da lontano. Devo dire che quella cosa French Touch di metà 90, inizio 2000, mi piacevano un po' di più gli Air, forse, se dovessi scegliere. Però questa canzone è super godereccia, secondo me proprio bella. E poi vabbè, c'era tutta quella roba legata al film di animazione che è molto bella.
Quale film?
Poi, si chiama, se non ricordo male, Interstellar 555, è un film giapponese.
Ma nel senso che era la colonna sonora di questo film?
Allora, adesso mi cogli impreparato, non ricordo se loro hanno utilizzato il film per fare tutti i loro videoclip, okay, di quel disco lì, o se viceversa hanno proprio loro, diciamo, musicato il film. Credo la prima,
okay,
però non
sono
così preparato. E se tu vai a cercarti i video, cioè i videoclip, diciamo, di quel disco di Discovery, sono tutti abbinati a un pezzo di quel film, okay, lì, praticamente.
Non ho in mente.
È un bel progetto multimediale, diciamo.
Ok, bello. Quindi l'altra volta abbiamo parlato di questa roba qua, parlano dei Gorillaz, che è appunto questa band virtuale, mm-hmm, e quindi sì, molto interessante. E va bene, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, spero che tu ti sia un pochino divertito.
Molto, se vuoi faccio la sigla, faccio l'ultimo pezzo di 5 G, no, scherzo.
No,
dai.
No, dai, adesso mettiamo appunto questo ultimo pezzo. Andiamo, grazie bellezza, Giuliano, dai. Dottori, per essere stato qua, per averci insomma fatto ascoltare per una volta su 10 puntate di Ultima Traccia una playlist bella, bellissima, direi.
Colgo sempre spessore. Un po' di sarcasmo,
no,
ma va bene.
No, non è vero, no, non è vero, perché io mi ci metto che siccome tante di queste canzoni non le conosco è perché sono un po' ignorante in materia, e lo dico con grande umiltà, e quindi ti ho invitato apposta, quindi okay, assolutamente felicissima di averti avuto qua. Grazie a tutti voi per averci seguito.
Viva, grazie, grazie, buonanotte.
Vi lasciamo con Something About Us dei Daft Punk. Buonanotte, ci risentiamo venerdì prossimo per l'ultima puntata di Ultima Traccia. Ciao!
Share with you, I need you more.